Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Livia e Lorenzo che frequentano il liceo classico Visconti di Roma.
Ciao!
E Jacopo che frequenta il liceo scientifico Azzarita di Roma.
Ciao a tutti.
Ma in collegamento c'è anche da Torino Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Qua è la redazione di Torino e sono in compagnia di Gioele.
Ciao.
Ciao Gioele, tutto bene?
Bene, bene.
Sei pronto per una nuova puntata di Radio Zainet?
Prontissimo.
Benissimo, siamo pronti qua da Torino. A te Roma, Simona.
Tutti pronti allora anche ad ascoltare il primo brano di oggi, prima di passare ad affrontare quelli che sono i libri e i film di questo fine settimana. Il brano è di Mika e canta Grace Kelly.
Radio Zainet, la radio che fa scuola. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity mind.
Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Qua ci siamo un po' scatenati in un dibattito se Mika sia o meno il nuovo Freddie Mercury, come alcuni lo hanno definito. Che cosa ne pensate? Volete dirlo anche ai nostri ascoltatori? Silenzio, come? Silenzio. Prima ne abbiamo parlato.
No, insomma, questo cantante mi piace moltissimo. Freddie Mercury è un mito, quindi forse è un paragone un po' azzardato, però non inesatto.
Vabbè, diciamo che a livello vocale potrà anche arrivare molto in alto Mika con questi farsetti, ne dicevamo, però insomma effettivamente è diverso.
Grande voce, grande falsetto, grande tecnica, però alla fine, vabbè, Freddy e Freddy.
Freddy e Freddy, sono d'accordo anch'io. Andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione sulle novità cinematografiche e non solo.
Ecco cosa andare a cercare tra gli scaffali delle librerie nel fine settimana alle porte. Esce Colazione da Truman, Incontri con Capote di Lawrence Grobel, una serie di interviste tra il 1982 e 84 in cui Capote racconta il suo mondo e la sua New York. Altro libro da segnalare è L'importanza di non capire tutto di Grace Paley, una raccolta di scritti tra reportage, interventi, riflessioni personali dal Vietnam alla Russia fino alla prima guerra del Golfo. Per gli amanti del genere fantasy ricordiamo che esce oggi nelle sale cinematografiche Un ponte per Tabitha, realizzato dagli stessi produttori di Le cronache di Narnia. Dall'ultima Berlinale arriva la storia di Nelson Mandela firmata dal regista Bill August, Il colore della libertà, Goodbye Befana, tratta dalle memorie del carceriere di Mandela. Infine segnaliamo due grandi registi del cinema italiano, Ermanno Olmi con il suo film Testamento 100 chiodi e Marco Risi con una pellicola dedicata a Maradona, La mano de Dios.
Allora, questa era la scheda di Radio Zainet. Io ho dato anche una scorsa alla classifica dei libri più venduti, non vi dico che grandi novità non ve le posso raccontare. Sempre Andrea Camilleri al primo posto con Le pecore e il pastore, sempre Federico Moccia, che tra l'altro Lorenzo mi ha chiesto anche di non nominare perché dice meglio che non se ne parli, vero Lorenzo?
Sì, sì, perché che se ne parli bene o che se ne parli male è sempre meglio che se ne parli, quindi insomma di qualcosa evitiamo proprio di parlarne.
Per dovere di cronaca, però io scivolo ancora con la classifica. Khaled Hosseini, Il cacciatore di aquiloni, da tante settimane ancora in classifica. Poi c'è una new entry, Wu Ming con Manituana, parla della rivoluzione degli Stati Uniti d'America. Poi c'è ancora Amos Oz, ancora L'ombra del vento di Ruiz Zafón, La cattedrale del mare di Falcones, che dire, grande novità. C'è ancora Checco Sfondrini per La gioia di Jacopo, A un passo dal sogno, storia d'amore ambientata nella scuola di Maria De Filippi.
Ma perché, per gioia mia, scusa?
Perché so che tu forse ne hai a casa una copia.
Ah sì, sì, vabbè, quella di... No, non è nostra, è di una ragazza che sta in classe con mio fratello.
Allora, abbiamo in linea per parlare invece di cinema Paolo Perrone. Benvenuto Paolo a Radio Zainet.
Ciao Simona, buongiorno, grazie.
So che sei molto di fretta e quindi ti lascio subito alle domande dei ragazzi. Livia.
Buongiorno, le volevo chiedere, è appena uscito nelle sale 300, un film che si riferisce ai 300 spartani guidati da Leonida, insomma un fatto storico, che però non mi è sembrato sinceramente dal trailer molto storico, è un qualcosa tipo Troy, un po' fantasy, ce lo consiglia, non ce lo consiglia?
È un qualcosa tipo Troy effettivamente, ma molto simile a Sin City. Per chi ha visto Sin City, il film di Robert Rodriguez tratto dalla graphic novel di Frank Miller, Frank Miller è l'autore del fumetto da cui è tratto appunto 300, che racconta effettivamente la storia che raccontavi tu, ed è un film che davvero segna il punto di congiunzione nel rapporto tra strisce animate, cioè fumetto, e fotogrammi, cioè cinema, nel senso che le tecnologie hanno permesso agli attori di recitare in spazi vuoti con il famoso blue screen o green screen anche in alcuni casi, cioè scenografie virtuali in cui poi che sono state poi tramutate in realtà attraverso appunto disegni animati e altre scenografie virtuali. Il punto è che per chi ama l'immagine il film è sicuramente molto forte, anche se è una storia, come dire, tesa, violenta. La caratteristica, se vuoi, negativa è che quando gli americani vanno a intervenire sulla storia, come è il caso anche forse di Troy, sulla storia quella più remota, se ne impossessano, la piegano un pochettino agli interessi, diciamo così, di marketing e commerciali. Quindi non c'è una rappresentanza, una verosimiglianza dal punto di vista storico, c'è un pretesto storico che viene trasformato in grande meccanismo, come dire, di intrattenimento, un grande colossal.
Lorenzo?
Sì, ecco, io volevo chiedere appunto l'opinione del signor Perrone riguardo a questo film Borat. Insomma, è stato tanto atteso in tutto il mondo, l'abbiamo aspettato, e poi insomma a molti non è piaciuto, sembra una bufala sostanzialmente.
E io sono tra questi.
Pare essere appunto nulla più di una serie di candid camera che rischiano anche di sfiorare la superficialità, insomma, più banale. Lei cosa ci dice?
Sono d'accordo con entrambi, nel senso che è vero, si è creato un caso e il marketing spesso funziona meglio di ogni altra forma, come dire, di costruzione di un evento, perché sì, siamo tutti stati messi sull'avviso di questo film che rappresentava una forte graffiatura, no, dell'American Way of Life, e con questo personaggio irresistibile, con una ironia feroce, ma certamente, come dire, sostenuta, ecco, forte, no? In qualche modo genuina. Questo funziona veramente un po' solo a metà, nel senso che la prima parte del film forse è interessante, certamente in alcuni punti l'ironia e le unghiate nei confronti del sistema americano diventano un pochettino, come dire, linguaggio da caserma e anche trivialità abbastanza consueta, per cui il fenomeno è riuscito a metà anche dal punto di vista degli incassi e prodotti più, come dire, sentiti dal pubblico, specialmente giovanile, parliamo di O voglia di te, insomma di pellicole comunque generazionali, hanno surclassato Borat, che effettivamente sì, non si può certamente definire il film evento di questa primavera.
Un'ultima domanda credo da Torino, poi salutiamo Paolo.
Ciao Paolo, sono Simonetta.
Ciao Simonetta.
Ciao, noi volevamo farti una domanda invece sull'ultimo film su Maradona, La mano de Dios, che esce stasera per la regia di Marco Risi.
Sì.
Le critiche parlano del fatto che non sia un capolavoro, anzi sia un film un po' rozzo ma regala qualche emozione. Joelle, una domanda per te.
Sì, io volevo chiederle, dato che sono stati fatti molti film, cioè non sono stati fatti molti film sul calcio, e ho letto anche che Carlo Verdone, tifosissimo della Roma, quindi appassionato di calcio, ha detto che non avrebbe mai fatto un film sul calcio perché non ha nulla di poetico, come appunto ha detto, proprio poetico. Io volevo chiederle, com'è secondo lei, cioè c'è questa necessità di fare un film sul calcio e soprattutto su Maradona?
È una bella domanda. Io personalmente un film su Maradona, come su qualsiasi altro grande campione, non lo farei, per il semplice fatto che personalità così forte, entrate in maniera così prepotente nell'immaginario collettivo, un'opera di ricostruzione di finzione, per quanto aderente, per quanto poetico, per quanto, come dire, romanzata, quindi nei vari aspetti del modo con cui il cinema può rapportarsi a persone di questo genere, secondo me fa un'operazione al limite speculare, ma certamente, come dire, è troppo ingombrante davvero una personalità di questo genere. Io non sono personalmente d'accordo alle cinebiografie di personaggi strepitosamente collocati nell'immaginario collettivo, un conto sono personaggi minori. Nel caso di Maradona il film io non l'ho visto, però ho letto che era un desiderio di Marco Risi, questo da tempo espresso nel raccontare questa figura. Sono curioso, lo andrò a vedere, di vedere però che cosa fa, che cosa avrà fatto di qui a qualche settimana Emir Kusturica, perché Kusturica sta facendo, anzi ormai l'ha finito, proprio un documentario su Maradona, quindi non un film di finzione ma un documentario. Sarà bello metterli a contatto l'uno all'altro e vedere quale di questi due film, al di là dell'aderenza, ripeto, alla storia privata e pubblica di un campione di calcio come Maradona, avrà corrisposto alle esigenze del cinema, che sono quelle di emozionare ma anche di lasciare forse qualche messaggio, come dire, al pubblico.
So che sei di corsissima, ma un'ultima domanda non posso non fartela sull'ultimo film di Ermanno Olmi, 100 chiodi. Che cosa ne pensi? È un suo testamento, nel senso che ha dichiarato a 75 anni che d'ora in poi farà solo documentari. È consigliabile, sì, da andare a vedere?
Io credo proprio di sì, e soprattutto mi fa, come dire, mi incuriosisce molto come l'attenzione verso il sacro che c'è stata ultimamente, negli ultimi anni, da parte del cinema italiano ma anche internazionale, da Mel Gibson a Mary da Belferrara, alle Mele di Adamo, che è un film danese, ai Memoria di Me di Saverio Costanzo, beh, devo dirti che questo cliché, questo argomento, questo settore, il cinema si sta riaccostando con molta attenzione, e credo che il film di Olmi possa essere davvero la prosecuzione di un percorso che, accidenti, su quel tema il cinema ha prodotto molto, e quindi lo vado a vedere con grande interesse perché ho letto delle cose molto belle. Quando poi leggi di Raz Degan, che diventa assolutamente credibile e quasi straordinario in questo ruolo, così è stato scritto, di un nuovo messia per certi versi, che abbandona la propria esistenza di professore universitario a Bologna, va a vivere sulle sponde del Po e incontra questa comunità di contadini, insomma di persone, e si instaurano dei rapporti così forti, beh, tutto questo lascia un desiderio veramente profondo di andare ad avere appunto un prodotto di questo genere.
Benissimo, grazie Paolo, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi.
Ciao. Bene, ringraziamo Paolo Perrone, critico cinematografico, che ci ha illuminato anche oggi e ci ha dato qualche consiglio utile. Prima di continuare a parlare di cinema, libri, eccetera, Joelle, vero, ci ascoltiamo un bel pezzo?
Sì, e di cioè... Daniele Silvestri, La Paranza.
Bravo.
Rainet, la scuola che fa radio.
Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di paranza, paranza, paranza. La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponte.
eccellenza, dove senza concorrenza, se per posto è tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza. Uomini, uomini, c'è ancora una speranza, prima che un gesto vi rovini l'esistenza, prima che un giudice vi chiami per l'udienza, vi suggerisco un cambio di residenza. Poi ci vuole solo un poco di pazienza, qualche mese già nessuno nota più l'assenza, la panacea di tutti i mali e la distanza, e poi ci si consola con la paranza. La paranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento de panza. La paranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento de panza. Così da Genova puoi scendere a Cosenza, come da Brindisi salire su Imbrianza, uno di Cogna andrà a Tolmina in prima istanza, uno di Trapani forse Provenza. No, 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 non è possibile, non è raccomandabile fare ritorno al luogo originario di partenza. Ci sono regole precise in latitanza e per resistere c'è la paranza. La paranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento de panza.
E che mi ami, per quando ti allontani, per prima cosa mi richiami, in ogni caso è molto meglio se rimani, se rimandi a domani. Dimmi che ci tieni, e se non vieni, in ogni caso mi appartieni, e che ti manco più dell'aria che respiri, più di prima, più di ieri.
Latito, 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 latito,
dov'è, dov'è, ma non mi trovano, ma sai che c'è, che sto benissimo, fin tanto che sto a piede libero, poi perché ritornare da lei quando
per bentornati lei... in studio a Radio Zainet, stiamo parlando di cinema, aggiungo tra le uscite di questa sera Un ponte per Tarabitia, spero che si pronunci così, degli stessi produttori di Le cronache di Narnia, quindi fantasy. L'ultimo di Sidney Pollack, Frank Gehry, creatore di Sogni, un documentario biografico su un grande architetto canadese, quello tra l'altro che ha creato il museo Guggenheim. E poi Red Road, che arriva dal Festival di Cannes. Il colore della libertà, Goodbye Bafana, spero pure questo si pronunci così, dall'ultima Berlinale, un film che parla della storia di Nelson Mandela e del suo carceriere che, dopo averlo conosciuto, storia vera, cambia idea sull'atteggiamento razzista da tenere. Non so, voi ragazzi, volevate aggiungere qualcosa? Sì. Credo Lorenzo.
Sì, sì, direi dopo appunto la delusione di Borat, possiamo dire che si tratti appunto di una delusione, perché appunto non ci è piaciuto. Adesso attendiamo questo Morte di un presidente, speriamo che sia questo il vero film rivelazione graffiante e diciamo anche verace, che ci racconti il sistema americano senza veli, forse.
Voi questo fine settimana, ragazzi, vi leggerete un bel libro o ve ne andrete al cinema?
Io provendo.
Livia, scusa. Vai, Livia.
Io provendo per il libro.
Io non so, tutti e due, va.
E cosa state leggendo? A questo punto la domanda è d'obbligo.
Allora, in questo momento niente, però un bel libro che chi vuole può sempre leggere, appunto vado sul classico di Alexandre Dumas, figlio, La signora delle camelie.
Proprio veramente classico, classico.
Classicissimo.
E tu, Livia?
E niente, io sto leggendo un libro molto carino di Mariolina Venezia che si chiama Mille anni che sto qui, ed è ripercorre la storia di una famiglia, ricorda un po' gli scrittori sudamericani, e ripercorre però la storia di una famiglia italiana dal 1800 fino alla Prima Guerra Mondiale. E poi, come consiglio milleottocentesco, dato che ritorno da Parigi, consiglierei Victor Hugo, Notre Dame de Paris.
Perché siete stati in gita, tu e Lorenzo, vero?
Esatto.
Con tutta la scuola.
Come è stata Parigi?
La classe.
Ma io non c'ero mai stata, devo dire, mi ha veramente, a me è piaciuta tantissimo. L'unica cosa che non mi è piaciuta, che poi tra l'altro, vabbè, non è proprio Parigi, è stata Versailles, che invece mi aspettavo chissà che, invece non mi è piaciuta molto. Tu, Lorenzo?
No, io a Parigi c'ero già stato più di una volta e devo dire che tornandoci con il gruppo, diciamo che è tutto un altro effetto, perché viaggiare in libertà ti fa assaporare degli aspetti che perdi dovendo sottostare al programma fisso da rispettare. Però insomma, Parigi è una città bellissima.
E per tornare ai libri di letteratura francese, cos'altro consigli? Lei ci ha consigliato Victor Hugo, e tu?
Di letteratura francese, boh, non saprei cosa consigliare così. No, io invece volevo consigliare, che ho appena finito di leggere, il nuovo libro di Luciano Canfora che si chiama Esportare la libertà, che è bellissimo e illuminante, secondo me.
Addirittura illuminante? Sì. Spiegaci anche perché.
Eh beh, perché insomma questo mito che va tanto in voga oggi di esportare democrazia, libertà, progresso, effettivamente poi nella storia si è già proposto ed è già risultato fallimentare, per cui insomma qualche riflessione dobbiamo farla.
Sentiamo da Torino Simonetta Mitola.
Sì, allora, io personalmente sto leggendo il libro Gomorra di Roberto Saviano. E tu, Joele?
Ma io ultimamente, in verità, non ho iniziato
non
nuovi
molto,
libri.
Non molto, solo testi scolastici.
Sì, infatti, sono stato occupato con la scuola, quindi non ho
però
avuto
tempo. Però avevi
un
testo da consigliare, vero? L'abbiamo
sì,
letto qua insieme,
ecco,
sembra
qua
molto carino.
Sì, di Imma Turbo, traduzione di Elena Mozzi.
Si intitola?
Si intitola appunto Il gioco dell'impiccato.
12 euro, quindi sì, non è neanche tanto, ed è carino perché in realtà è la storia di due adolescenti.
Sì.
L'amore è un segreto che uccide, vero?
È una storia un po', diciamo, drammatica, perché parla appunto dell'amore adolescenziale negli anni '80 tra David e Sandra, che sono i due protagonisti di questo libro. E
due quindicenni, tra sì, l'altro, due adolescenti. Tu quanti anni hai?
15.
Ecco,
quindi
perfetto, sono tuoi coetanei.
E quindi David, e quindi erano innamorati. E David, 10 anni dopo, però, si impicca a una trave del suo garage. E Sandra, che ne aveva perso le tracce, sa perché lo ha fatto. E quindi
perché dividevano un segreto.
È
abbastanza, insomma, drammatico, ma anche molto interessante. Leggendo la trama, insomma, tutti e due siamo stati molto incuriositi.
Sì.
Tra l'altro questa autrice spagnola è una trentenne e ha deciso di fare questa storia di educazione sentimentale. E tra l'altro un regista spagnolo, il regista di Reinas, che io ho visto molto bello, e ne sta facendo un film, quindi sta usando proprio questo testo come sceneggiatura per un futuro film. Ma a questo punto basta parlare di libri, ritorniamo alla musica ed ascoltiamo il flashback di Radio Zainet, oggi dedicato ai crimini.
Dedicato alla musica. E auguriamo buon compleanno al chitarrista britannico del gruppo del momento. Lui è un certo Eric Clapton, che nonostante la giovane età, infatti appena compiuto 23 anni, ha già fatto parlare di sé, suonando con gli Yardbirds prima e con John Mayall poi. Ma dicevamo che ora ha un gruppo davvero eccezionale che sta facendo furore anche in America. Loro si chiamano, con un po' di presunzione, Cream, ma bisogna ammettere che sono davvero bravi. E allora ascoltiamoci un loro successo dall'album di Israeli Gears. Loro sono i Cream e questa è Sunshine of Your Love.
It's getting near dawn, when lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love, give you my dawn surprise. Thank you.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Sunshine of Your Love dei Cream, e i membri di questa storica band erano forse i migliori strumentisti in assoluto del periodo. Il power trio era formato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, provenienti da esperienze con eccellenti formazioni di blues bianco e jazz, i Blues Breakers e gli Yardbirds per Clapton e la Graham Bond Organization e Alexis Corner per Bruce e Baker. I Cream dal vivo trasportavano il concetto improvvisativo del jazz nella musica rock, improvvisando tutti e tre contemporaneamente, intrecciando quindi tre differenti trame solistiche. All'apice della popolarità, tuttavia, il gruppo si scioglie. Goodbye esce postumo nel 1969 e contiene un brano di successo come Badge, scritto a quattro mani da Eric Clapton e dal quasi ex Beatle George Harrison. È forse uno scambio di favori per lo splendido assolo di Eric in Why My Guitar Gently Weeps? Il 26 novembre dell'anno precedente, sotto l'occhio della macchina da presa, i Cream eseguivano alla Royal Albert Hall di Londra il loro memorabile concerto d'addio.
E questo era il Flashback di Radio Zainet, oggi dedicato ai Cream. Allora Gioele, siamo in chiusura, si avvicina il weekend, io penso che andrò a vedere, seguendo il consiglio di Perrone, 100 chiodi di Ermanno Olmi. Sì, sì. Tu invece, su suggerimento di Marcello Prisco, che salutiamo alla regia, dovresti andare a vedere 300. Ok, ti tocca. Poi, però ecco, volevi
volevo ricordare alcuni appuntamenti per il fine settimana. Ci sarà Neffa domenica 1 aprile alle 10:30 all'Hiroshima, e poi Piero Pelù al Noise il 4 aprile. E Dulcis in Fundo, Fiorello, stasera e domani al Mazda Palace.
Tutto esaurito, però, di nuovo a Torino, di nuovo Fiorello a Torino, ma sempre tutto esaurito. Va bene, buon pomeriggio a tutti, buona giornata, ciao Simona e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Alla prossima, ciao!
Un saluto naturalmente ai nostri amici torinesi e un saluto naturalmente dai nostri ragazzi, Livia Lorenzo del Liceo Classico Visconti di Roma.
Buon pomeriggio.
Bye.
Jacopo, international Lorenzo, dopo Parigi, inglese, francese, così
Io
come
guarda.
Niente. Jacopo invece del Liceo Azzarita di Roma.
Ciao.
A questo punto dovevi dire Auf Wiedersehen o qualcosa di questo genere.
A tutta loro.
Benissimo, bravissimo. Allora un saluto invece anche a tutti i nostri ascoltatori, a cui ricordiamo i nostri siti www.zai.net, www.radiozainet.it. Mandateci le vostre recensioni più belle, mi raccomando, le pubblicheremo su Zainet. Appuntamento naturalmente a lunedì e buon fine settimana a tutti. Right side.